Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
.5250 Radio 2000 Blackout, ore 18:30 di questo lunedì 28 ottobre 2019. Un saluto da Gianluca.
E un saluto da Maurizio.
Come sempre andiamo a iniziare la puntata ricordando gli estremi per mettervi in collegamento. 34666 73263, se volete mandare messaggi, sms o whatsapp per dire come la pensate su quello che stiamo dicendo e raccontando, segnalare critiche e posizioni. 011 2495 669, se invece volete andare in diretta.
E ritorniamo quindi con questa seconda puntata di Voci dall'Antropocene. La scorsa volta abbiamo provato a mettere giù qualche coordinata teorica per orientarsi dentro questa categoria che a molte orecchie suona nuova, e invece questa volta proviamo a entrare nel vivo del cosiddetto movimento e a occuparci delle due organizzazioni, diciamo con la O minuscola, organizzazioni leggere che hanno occupato la scena, quindi Friday for Future ed Extinction Rebellion.
Sembra giusto fare questa manifestazione, il mondo piano piano sta finendo e quindi dobbiamo salvarlo in qualche maniera.
Come ha detto Greta, prima o poi il mondo cambierà e aspetterà comunque il nostro cambiamento.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you, you. You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? How dare you?
Ti ha spinto a partecipare a questo sciopero con te?
Se voglio vivere e non sopravvivere nel mio futuro e fare qualcosa perché...
Cosa ti aspetti da questi politici, governanti?
How dare you? How dare you? How dare you?
Spero che smettano di fare queste cose, che smettano ad agire, non fare più cose che inquinano, agevolare i trasporti pubblici e tutte queste cose qua.
You are failing us. Young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. Thank you.
E allora ci sembrava bello aprire con questo remix fatto niente poco di meno che da DJ Prezioso per Radio M2O, montato e remixando, diciamo così, il famoso discorso di Greta alle Nazioni Unite. Iniziamo un po' questa puntata introducendo appunto i due movimenti maggiori che si sono in qualche modo intestati la rappresentanza dell'intero movimento globale ecologico per il clima, dalla figura di Greta, che si è ovviamente affermata complici un grosso diciamo lavoro dei mass media come figura rappresentativa di un movimento intero e, diciamo così, di una generazione.
Sì, in particolare per quanto riguarda Friday for Future, credo che di non sbagliare se dico che non possiamo prescindere dall'espluat più o meno assistito dai media internazionali, dal mainstream, tutto quello che vogliamo dire. Però per molti giovani, e lo sentiremo anche più avanti in alcune interviste, il passaggio di Greta, questa ragazzina che in solitaria inizia questo sciopero non andando a scuola il venerdì, ma stando in piazza a protestare, a manifestare per contro i cambiamenti climatici e per una risoluzione, un intervento, un cambio di passo più rapido possibile. E sicuramente questa è la, la genealogia almeno di Friday for Future. Per Extinction Rebellion forse possiamo fare poi un discorso diverso. E che Greta abbia occupato tutta la scena mi sembra fuor di dubbio, lo capiamo dai sostenitori che nelle piazze abbiamo visto, così come lo capiamo dagli haters, come si chiamano adesso, dagli odiatori di professione o anche dai molti professionisti che in interventi, in articoli, si sono messi alla testa di questi haters. Penso a Feltri, penso a Ferrara, molti nomi soprattutto a destra, ma il problema non sta solo a destra.
Partiamo, diciamo, dalle critiche un po' più forse profonde e meno, diciamo così, connotate da un'antipatia maschile e ageista generazionale contro la figura della giovane svedese. Riportiamo così due link che possono trovare interesse, diciamo, negli ascoltatori. Uno è dal blog francese Reporter, lo rivedremo anche dopo, un blog di ambientalismo, ecologismo radicale, abbastanza attento anche a riconoscere le dinamiche più ambigue che si nascondono a volte dietro il discorso verde. Questo è un articolo di Isabelle Attard. Leggiamo alcuni estratti rispetto alla figura e alla storia di Greta. Scrive Isabelle Attard: la bella storia di Greta Thunberg comincia il 20 agosto del 2018. Il cofondatore della startup We Don't Have Time, non abbiamo tempo, incrocia Greta Thunberg davanti al Parlamento svedese e pubblica un post commovente sulla sua pagina Facebook. È il primo giorno dello sciopero della fame cominciato da Greta. Il 24 agosto esce in libreria un'autobiografia che mischia crisi familiare e crisi climatica, corredatto da Malena Ehrman, la madre di Greta, Svante Thunberg, suo padre, e Beata, sua sorella. I genitori, artisti, cantante lirica e attore, sono molto conosciuti in Svezia, Greta non ancora. Infatti Ingmar Ranzog, questo signore che incrocia Greta e la famiglia di Greta, si conoscono però già da molto tempo e hanno partecipato assieme a una conferenza sul clima il 4 marzo del 2018. Poco spazio al caso, quindi, in questo strano incontro a Stoccolma sul marciapiede davanti al Parlamento tra Ingmar e Greta. E poi l'articolo va più avanti e ci racconta chi è questo Ingmar Ranzog, reclutato come presidente direttore del think tank Global Ult Mining, fa la promozione dello sviluppo durevole, si dichiara politicamente indipendente, appartiene al think tank del capitalismo verde e collabora con Global Shapers, una comunità di giovani dirigenti dai 20 ai 30 anni. Questo è, diciamo, una prima critica che avevamo trovato in rete già qualche tempo fa di questo blog Reporter, che, diciamo, sta più su un livello, diciamo, di informazione.
No, è effettivamente molto giusto andare a mettere il dito in queste questioni qua, perché tutto sommato è chiaro che ci sia una costruzione, una certa artificiosità del fenomeno. Insomma, noi non è che non lo vogliamo vedere, però il dato a me sembra come Greta con una certa potenza incarni il profeta di sventura, del profeta da fine dei tempi, no? Anche proprio in virtù delle questioni per cui viene derisa, odiata, anche il suo essere una ragazzina, no? Ma negli articoli di Ferrara, per esempio, è molto chiaro, negli articoli di Feltri ancora di più, è una specie di minus abens tre volte, no? Perché bambina, perché affetta da una sindrome, perché donna, e in questa sua minorità e nella potenza con cui grida davanti ai potenti della terra, a me sembra che incarni tutto quello che serve per una profezia da fine dei tempi. Però è molto interessante andare a vedere, secondo me, chi sono gli odiatori di Greta, per tutta una serie di questioni. Poi, insomma, passeremo al popolo di Greta, però vogliamo mettere a segno due o tre ragionamenti, perché c'è un odio da destra produttivista, edonista, no? del piacere illimitato collegato a una crescita illimitata, c'è quell'aspetto lì che incontra proseliti anche a sinistra, facciamo attenzione. E così come c'è un odio di tipo complottista, no? che incrocia, insomma, quella vasta galassia di internauti, perché internet anche in questo caso funge da moltiplicatore, intercettando quella che è una vera e propria tendenza sociale, no? Il ceto medio-basso, basso, che si ritrova disarmato di fronte all'enorme complessità in atto, di fronte alla perdita di consistenza delle categorie con cui guardava il mondo, e di qui anche arriva il complottismo, e quindi Greta è figlia di un grande complotto.
Per rispondere un po' a questi punti di vista, questi odi, a queste, diciamo, inferiorizzazioni che vengono dai critici di Creta, riprendiamo giusto l'attacco e qualche spunto da un articolo interessante uscito qualche tempo fa, scritto da Cristina Morini per Effimera, uno, diciamo, dei pochi blog o siti che dedica, diciamo, una sezione corposa sul tema dell'ecologia politica. Il corpo alieno di Greta, scrive Cristina Morini, troppe cose sono già state dette e scritte riguardo la figura di Greta Thunberg, sulla sua età, sulle sue trecce, sulla sua presunta stranezza. Strano, se non insopportabile, è apparso il modo in cui è stata accolta da Barack Obama e alle Nazioni Unite. Per la destra e i suoi mezzi di comunicazione strillanti e grossolani, ma che raccolgono il consenso di un paese sempre disponibile allo sgognazzo sulle donne e sui soggetti non conformi, stranieri, omosessuali, trans, persone di colore, è gretina, piccola e poco intelligente come coloro che le danno credito. Anche secondo alcuni maturi leader maschi della sinistra, Thunberg è solo una bambina che si intromette in argomenti complessi invece di starsene al proprio posto nel suo banco a scuola. Altri ancora si sono addentrati in un confronto tra l'inverosimile credibilità accordata alla giovane donna e le parole della scienza e degli scienziati, discettando su verità e predizioni ingiustamente inascoltati degli esperti.
Sì, è interessante anche questo, il rapporto che la nostra contemporaneità intrattiene con la scienza, perché, come dire, la scienza è assurda quasi a grado di religione, almeno questo io pensavo fino a poco tempo fa, e poi ti ritrovi una situazione in cui dalle scienze anche dure, da scienziati di ogni risma, dal gota della scienza nel mondo, ci arriva un dato chiaro, incontrovertibile, netto, e semplicemente la nostra società fa spallucce e si vede qui come il capitalismo sappia prendere, tritare, digerire, rifare, rimodulare qualunque cosa, e si dà parola, per esempio prima parlavo di Ferrara perché è interessante l'approccio di Ferrara su Greta, che è un approccio quasi religioso. Lui non ha niente, non ha insulti da dare a sta ragazzina, semplicemente ci dice: ma quale capacità ha il minuscolo uomo di intervenire sul clima, no? C'è quasi un approccio religioso, come dire, stiamo parlando di qualcosa di incontrollabile, di enorme, ed è interessante perché è assolutamente contraddittorio rispetto a come dire, al discorso normale, medio, che cerca invece di includere la scienza e dalla scienza di trarre i fondamentali per andare avanti, tranne che in questo caso dove non si riesce.
Sì, per andare a chiudere con questa prima parte di squisizioni, ricordiamo anche un altro articolo che dà invece, diciamo così, credito e voce ai dubbi, ai sacrosanti dubbi, alle critiche che possono sorgere sul suo personaggio. Il nome del titolo è già tutto un programma. Questo è un sito molto informato dal punto di vista delle fonti e della ricerca. Si chiama The Art of Annihilation. L'autore è Cory Morningstar, che ha scritto ampio contributo in quattro parti che si chiama The Manufacturing of Greta Thunberg for Consent, The Political Economy of the Non-Profit Industrial Complex, cioè la produzione, la manifattura, cioè la creazione in astratto di Greta Thunberg ai fini di consenso, l'economia politica del complesso industriale no profit. Un lunghissimo contributo in sei atti, che prova un po' a smontare non tanto il personaggio singolare, ma quello che secondo quest'autore si muove intorno alla giovane ragazzina svedese.
Che poi di tutto insomma si può parlare rispetto a questa figura, anche di abusi tra virgolette, nel senso effettivamente potremmo anche trovarci o parzialmente, cioè, perché poi sembra, no, che siamo di fronte a una serie di out, in realtà probabilmente molte cose vanno insieme, no? C'è la sua convinzione che può essere a tratti monomaniaca e probabilmente c'è anche uno sfruttamento di questa di questo aspetto della sua personalità e probabilmente di una patologia che ha, per cui come dire, tutto sta insieme. Qua non è il punto, è il problema di dire quanto sia pura Greta e quello che gli sta attorno. Il punto è quello che c'entra, oltre che secondo me è doveroso restituirle dignità, perché io di gente andare ad affrontare a testa alta con quelle parole, con quella determinazione, i potenti della terra senza un'esitazione, senza nessuna reverenza, senza nessun salamelecco, è una cosa a cui non siamo proprio abituati, insomma.
Ma insieme veniamo un po' più a quello che ci circonda, a quello che c'è più prossimo, a come si sono articolate queste mobilitazioni, queste manifestazioni qui vicino a noi. Sappiamo che gli scioperi per il clima, ormai ce ne sono stati tre nell'arco di un anno, si sono dispiegati un po' su tutto il mondo, su tutto una parte di mondo che è abbastanza racchiudibile nell'Europa e nel Nord America, perché sostanzialmente è questa la diffusione che questo movimento ha incontrato e che la dice lunga anche su, diciamo così, a suoi aspetti, composizione e natura.
Sì, con una ottima partecipazione, mi sembra anche arrivasse da grandi metropoli latinoamericane, ma anche l'India, Mumbai, una partecipazione enorme, e, insomma, qualcosa si muove anche in quelli che ormai sono, appunto, cioè non è che le possiamo vedere ancora, no, come le roccaforti del terzo mondo, sono metropoli avanzatissime e con grandissimi livelli di valorizzazione del capitale.
Nella nostra città i tre momenti degli scioperi climatici si sono, diciamo così, espressi in una forma un po' a onda. Un primo momento il 15 marzo, molto partecipato, che rispecchiava un po' l'andamento, diciamo, del fenomeno e della sua novità dentro questo livello mondiale che abbiamo tratteggiato. Un diverso numero, una diversa riuscita nel secondo atto, che cadeva intorno ai primi giorni di maggio di quest'anno, anche per un diverso atteggiamento e interesse dei grandi media corporate, e invece un terzo atto che probabilmente è stato il più partecipato finora, lo scorso 27 settembre, che ha visto anche qua a Torino sembravano numeri addirittura più alti della prima uscita del 15 maggio.
Certo, io confermo, insomma, ero in piazza in quei giorni, l'impressione era effettivamente questa. Dico anche che come dire, i toni più bassi del secondo atto hanno avuto un controaltare che è stata la serie di azioni di Extinction Rebellion a Londra, che hanno visto invece un migliaio di arresti, una serie di occupazioni, di blocchi su snodi strategici, da Trafalgar Square, ponti, insomma una serie di azioni effettivamente efficaci, ai quali corrispondeva effettivamente un momento di una fase di bassa di Friday for Future, che non ha portato i numeri che abbiamo visto nelle altre due occasioni.
E lo scorso 27 settembre, come probabilmente anche molti altri di voi, eravamo anche noi in piazza per seguire questa manifestazione, e lì abbiamo raccolto anche qualche impressione, qualche voce, qualche commento su quello che stava accadendo.
Torino, Piazza Castello, 27 settembre, Radio Blackout.
Perché siete in piazza oggi?
Siamo qui semplicemente per far vedere la nostra presenza e far vedere che soprattutto noi giovani ad oggi ci siamo, ma sappiamo benissimo che non basta solo la manifestazione, bisogna fare qualcosa nel concreto, iniziando anche dal piccolo. Se ci pensiamo, effettivamente basta poco. Noi oggi siamo qui, ma alcuni saranno i primi a buttare magari le bottiglie a terra dopo questa manifestazione, le sigarette a terra, quindi bisogna partire dal piccolo.
Cosa ti ha spinto a partecipare a questo corteo oggi?
Ho spinto a partecipare a questo corteo il fatto che l'emergenza climatica è davvero un'emergenza, la penso da anni, e finalmente, visto che si sono un po' mosse le acque.
Sembra giusto fare questa manifestazione, il mondo piano piano sta finendo e quindi dobbiamo salvarlo in qualche maniera.
Di che scuola siete?
Siamo del Galf.
Galf. Perché siete qua oggi?
Allora, prima di tutto noi siamo qui per protestare contro appunto lo sfruttamento dell'ambiente, però diciamo, visti i scarsi risultati delle scorse proteste, diciamo che la nostra non è più, noi non abbiamo più tanta motivazione, siamo venuti giusto qui per far numero.
Eravate già presenti a quelle che c'erano state l'anno scorso di mobilitazioni?
Le due grosse, sì, sì, dell'anno, sì, scorso.
La prima soprattutto, cioè nella prima noi credevamo, nella seconda già più o meno, questa è proprio zero.
Non credete in questa manifestazione?
Zero.
E cosa bisognerebbe fare allora?
Infatti vedi, i nostri cartelloni...
Vabbè.
Se non fai la riciclata ti fotto la fidanzata e c'è Rocco. Allora...
Perché bisogna agire, non bisogna manifestare.
Esatto, cioè, i nostri sono abbastanza a scopo satirico, no? Nel senso, sono cartelloni giusto per... Non hanno un significato profondo, però lo devi capire. Rispetto a tutti i cartelloni che vedi contro, sì, protestiamo, cioè alla fine non serve, quindi noi abbiamo detto, boh, facciamo qualcosa di scherzoso in modo tale da, boh, far divertire le gente e mandare anche un messaggio.
Il mio obiettivo è fra due anni massimo aprire una startup sull'ambiente, e giustamente ci vogliono soldi, ci stiamo lavorando, quindi in realtà si parte sempre dal piccolo per arrivare poi a un qualcosa di appunto concreto.
Penso che sia un buon punto di inizio per portare l'attenzione sul tema, ma che non dobbiamo assolutamente fermarci qui. È una questione che è da portare innanzitutto, soprattutto sul piano politico. Non basta puntare al problema per avviarsi verso la soluzione. È un modo per portare l'attenzione che è assolutamente fondamentale, ma non bisogna fermarsi lì. Il piano da combattere in maniera politica. Penso che un po' di speranza ci sia, bisogna continuare a portare avanti le proprie istanze e votare chi le prende a cuore. Penso che comunque già il piano dell'Unione Europea sia un, come dire, delle direzioni, cioè dei passi nella direzione giusta stanno facendo. Basti pensare appunto a quanto i Verdi sono andati bene in quelle ultime elezioni. Secondo me questo è il momento giusto per fare i passi che bisogna fare. Non sarà semplice.
Cosa pensi dei gilet gialli in Francia, movimento che comunque ha posto la questione che la transizione ecologica non deve essere pagata dalle classi basse, dalle classi popolari?
Bisogna prima parlare di disuguaglianza, di lì non si passa. Non si può appunto semplificare la questione dicendo tutti stronzi, tutti colpevoli. Sì, ma bisogna complessificare.
Dovessi avere tu il potere, quale sarebbe la prima misura da prendere?
prendere tutti i sistemi, diciamo, ecologici, comunque per un ecosistema più qualcosa di rinnovabile, perché stiamo ancora continuando a fare qualcosa che ad oggi non serve più. Abbiamo la tecnologia e non la stiamo ancora sfruttando abbastanza. I soldi dovrebbero essere un fine ultimo per finanziare questi progetti qua.
Greta è stata ricevuta da tanti capi di Stato, dal Papa, all'ONU. Cosa vi aspettate dalla grande politica?
Purtroppo ancora nulla, perché è un'emergenza. Purtroppo la politica in generale, non soltanto in Italia, pensa ancora troppo al soldo e a, diciamo, come posso dire, temi generali che non servono per questo, quindi deve sempre partire tutto da noi, perché da loro non arriverà sicuramente nulla.
Ma, come dire, la vostra è una presa di parola, no? Su quello che è il vostro futuro, su quella che è, certo, le possibilità della vostra generazione, mm-hmm, della Terra. E questa presa di parola in cosa si tradurrebbe? Se tu potessi parlare con il governante di turno, che cosa gli diresti?
Che è ora di svegliarci, molto semplicemente quello, perché non è normale che quest'estate a Parigi ci siano stati quasi 45 gradi e la gente non abbia fatto nulla, anzi quando ci sono state le manifestazioni là la polizia gli ha lanciato i fumogeni, quindi è proprio ora di svegliarci e fare un qualcosa che porti a una luce, perché qua adesso siamo in una totale galleria che non si sa se usciremo o meno.
E allora queste erano una serie così di voci, appunto, di contributi che credo non abbiano nessuna presunzione di rappresentatività complessiva di quello che questo strano movimento o fenomeno sociale è così per come è uscito. Avete visto che ci sono, come dire, soggettività estremamente diverse tra persone che abbiamo preso in maniera assolutamente casuale, come ci ispirava la simpatia, ma anche la disponibilità dei soggetti stessi, perché tanti ovviamente fuggono, non ne vogliono sapere, ridono, cos'altro, quindi andava dai ragazzini totalmente, come dire, anche abbastanza, come dire, non mi viene il termine, disincantati anche su l'effettiva utilità di queste manifestazioni, a soggetti, come si vedeva, già più così dentro anche il piccolo ceto politico che Friday for Future ha sedimentato in questo anno nel nostro paese.
Sì, così dalle interviste ci sono una serie di punti comuni che vengono fuori, che ritornano, ovviamente iniziare dal piccolo, l'abbiamo sentito dire molte volte, secondo me non va neanche banalizzato. Certo, il pericolo è sempre che questo iniziare dal piccolo sia un fatto individuale, solitario, non è che ci sia niente di male nel cambiare le proprie abitudini, nel prendere coscienza, il fatto di iniziare da lì è un'idea, però, che dovrebbe essere un'idea collettiva. Spesso si leggeva, come dire, è particolare intervistare dei ragazzini e leggere già cinismo, stanchezza. Ora, senza dare troppo peso alle interviste, alle uscite che abbiamo visto, che possono essere dettate da mille ragioni, però sentir dire, ma di fronte a tre manifestazioni, dico tre, alla prima credevamo, alla seconda più o meno, alla terza per nulla, fa un certo effetto. La politica rimane come qualcosa lì davanti, verso in alto e davanti, verso il quale si ha sfiducia, ma che tutto sommato non è sostenuto. non si pensa un sostituto della politica, non si pensa a mettersi al posto della politica, in qualche modo si pensa a fargli, a fargli pressione, no? E poi il discorso della tecnologia che in un paio di interventi viene fuori, no?
Della tecnologia e della scienza.
Sì, della tecnologia in particolare come soluzione, no? Mai come problema, che invece sarebbe legittimo e doveroso quasi ragionare anche sulla tecnologia come problema, i rifiuti informatici, la quantità di energia
il
che consumiamo.
Consumo del digitale.
Esatto. E poi non lo so, a me veniva in mente anche Moore, che abbiamo citato molto la scorsa settimana, che rimane un teorico di riferimento per chi voglia occuparsi seriamente delle tematiche dell'antropocene, che ci dice proprio il grande problema del neoliberismo è proprio il fallimento della tecnologia. La tecnologia era quella che prometteva quel salto di produttività che avrebbe distribuito reddito, che avrebbe fatto crescere il livello di vita di tutti, e invece proprio, e lui fa l'esempio dell'agricoltura, dove effettivamente il caso è più evidente, ma non è unico, non è solo, dove questa produttività cresce solo a patto di non vedere l'impoverimento del suolo, le malattie, le patologie, i problemi portati dall'uso massivo, intensivo di pesticidi, la perdita di biodiversità, le sementi che diventano un prodotto da supermercato, insomma tutta una serie di questioni di fronte alle quali è difficile dire che si produce di più, che si produce meglio, che si produce più facile, ecco.
Visto che sono già le 19.02, abbiamo già bruciato la prima mezz'ora di trasmissione a nostra disposizione su il fenomeno Friday for Future. Ovviamente ognuno si può informare in rete dalle varie pagine Facebook cittadine, c'è anche quella torinese, c'è una riunione con scadenza bisettimanale che si tiene una volta il lunedì, come questo pomeriggio, in questo momento credo sia in corso a Palazzo Nuovo. Dopo due settimane c'è il mercoledì e poi di nuovo dopo due settimane il lunedì. Abbiamo visto che continuano comunque tutti i venerdì momenti di incontro, sit-in, dine-in, presidi o tentativi anche di forme un pochino più radicali di proteste, che continuano a essere condotte ogni venerdì con numeri che vanno dai 50 ai 200-300. La scorsa settimana c'è stato un corteo che è partito da Piazza Castello, è andato sotto la regione Piemonte per fare pressione affinché venisse dichiarata l'emergenza climatica. Ma per chiudere un po' su questa prima parte di trasmissione, vorremmo consigliare a tutte e tutti la lettura di questa bella ricerca, insomma interessante, di taglio molto così accademico, e che quindi che risponde un po' a queste caratteristiche e a questo tipo di impianto, ma che, come dire, testimonia di una ricerca e di una raccolta dati, voci e impressioni abbastanza significativa. Si chiama Protest for a Future: Composition, Mobilization and Motives of the Participants in Friday for Future Climate Protest on 15 March 2019 in 13 città europee. Quindi una raccolta, diciamo così, di interviste.
Non so se me lo sono perso io, dove la trovano i nostri ascoltatori?
Bisogna, basta scriverlo su Google Protest for a Future, esce fuori questo PDF che è scaricabile gratuitamente, dove si trovano una serie di dati. Le città sono sostanzialmente una città per paese più o meno, per paese europeo, da Svezia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Germania, Polonia, Austria, Svizzera e Italia sono quelle prese in esame. Per quanto riguarda in Italia, la città principale, la città presa in esame è Firenze, dove si trova tra l'altro uno degli istituti di ricerca che ha promosso questa analisi, diciamo così, questa raccolta di testimonianze, e dove tra l'altro bisogna però anche dire che è stata una delle città con la partecipazione più alta, perché si oscillava a marzo, il 15 marzo, ma anche di nuovo confermata da questa terzo climate strike a settembre, tra le 10 e le 30.000 persone a Firenze, numeri che sono stati quelli poi delle grandi città italiane, sostanzialmente Milano, Torino e Roma.
Sì, numeri davvero, davvero enormi per... io personalmente, chiaramente è un aspetto impressionistico, però arrivato in Piazza Statuto con mia figlia ero veramente impressionato, e Piazza Statuto era completamente bloccata in tutte le sue traverse, derivazioni, via Garibaldi, gente accalcata, anche gente che si è fatta male, gente che si spingeva nei portoni, era qualcosa di particolare. E dico anche che, insomma, giova ripeterlo forse, che la ricerca va ad analizzare, non potrebbe fare altrimenti, cioè è voluto il tempo di farla, la situazione di marzo, ed evidenzia qualcosa che forse potremmo segnalare come un trend adesso, senza avere la sfera di cristallo, però effettivamente almeno due dati sembrano due dati di tendenza. Uno e ovviamente la partecipazione, che di solito nelle manifestazioni si dà su una fascia media intorno ai 30 anni, e che qui invece, come dire, il grandissimo, quasi la metà di tutti i partecipanti sta tra i 14 e i 19. E questo è sicuramente un dato fondamentale. Dato ancora più fondamentale, ci dicono questi ricercatori, se confrontato con alcune manifestazioni per il clima svolte tra Bruxelles, Copenaghen, Londra, per cui gli stessi campioni poi analizzati nella ricerca, e che ci dicono che secondo il report del 2009 l'età mediana stava tra i 32 e i 48 anni sugli stessi temi. Quindi, Greta non Greta, qualcosa è successo. L'altro dato fondamentale è che la componente femminile è assolutamente maggioritaria quasi ovunque. Poi ci sono tutta una serie di considerazioni, per esempio il caso abbastanza singolare del Belgio, dove comunque la partecipazione è molto stagionata, l'età media sta intorno ai 40, ed è un dato, insomma, particolare.
C'è da dire che in Belgio non so come entra questo dato che mi veniva in mente, ma piove tipo 300 giorni all'anno. Non so se...
E questo cosa fa? Arrugginisce la gente? No, sembra più
vecchi. Non so, sul clima magari c'è qualcosa da ridire a priori, forse. Va bene, questa era una cazzata.
Non lo so, io sapevo che erano noti come i cunesi d'Europa, però a parte questo. E il dato della partecipazione femminile che spopola un po' ovunque, il dato degli anziani del Belgio, e poi un altro dato interessante dove praticamente la componente giovanile esaurisce quasi completamente la partecipazione alla manifestazione, ed è il dato della Polonia, e io direi che non è un caso, Gianluca, che sia proprio la Polonia, no? In qualche misura, penso, rispetto al fatto che hanno ancora sono il polmone carbonifero d'Europa, e sicuramente su chi fa i conti sui posti di lavoro e la produttività più gli stagionati dei ragazzini, sicuramente questo ha pesato. A me viene in mente questo, adesso i ricercatori.
Sì, in Polonia la partecipazione 15-19 è l'85%, scende drasticamente, mentre diciamo negli altri paesi europei.
E anche un po' in Olanda, che invece sembra in controtendenza, perché l'Olanda ti sembrerebbe che confermi il dato del nord Europa, invece c'è questo dato in controtendenza con una partecipazione esclusivamente giovanissima, un po' come la Polonia, anzi quasi sovrapponibile al dato polacco.
Altri dati che tutto sommato sono abbastanza forse ricavabili anche dalla impressione di prima mano guardando queste manifestazioni, ma comunque sono significativi, raccolti diciamo con una dimensione così quantitativa. Per esempio, stando al caso italiano, qual è stata la partecipazione passata in altre tipi di manifestazioni, e noi vediamo che in Italia, se guardiamo appunto ai giovani studenti, quella facilità che è la composizione media e maggioritaria di queste manifestazioni, il 47%, quasi 48%, è andato a 1-5 manifestazioni nella sua vita prima, ma il 35% non è andato mai a nessuna manifestazione prima di questa. Se poi la cosa la guardiamo nei 12 mesi precedenti, praticamente il 100% in nessun caso quasi era andata a manifestazioni prima. Tutta la ricerca, poi credo dovremmo andare a chiudere perché il tempo si sta veramente stringendo, comunque permette di confrontare per ogni singolo paese europeo questo doppio dato, diciamo, di genere e di generazione rispetto alla partecipazione agli scioperi per il clima e più in generale, diciamo gli scioperi per il clima, perché poi ovviamente Friday e l'ambizione organizzativa di un rapporto molto minore di numeri. Se noi consideriamo che Torino ha visto di nuovo quasi 20.000 persone in piazza, il nucleo organizzativo che porta avanti, diciamo così, il lavoro di continuità di organizzazione degli eventi sta tra i 20 e i 40 sostanzialmente.
Sì, mi sembra il tirchio sui 20.000 torinesi. Io penso che i numeri a voler fare i raffronti con altre manifestazioni fossero più grandi. Poi è chiaro, c'è un aspetto propagandistico dietro ai numeri dati in quei giorni, al quale bisogna stare dietro, col quale bisogna confrontarsi. Diciamo che i numeri sono stati enormi, si parlava di 150.000 a Milano, a Roma, 100.000 a Napoli. In Nuova Zelanda si parlava della manifestazione più grande di tutti i tempi, 170.000 persone dicevano qualcosa come il 4% della popolazione neozelandese. Greta era a capo, in testa, diciamo, sfilava la manifestazione di Montreal, altra manifestazione gigantesca, Stati Uniti, Mumbai. Sono stati i numeri sono effettivamente enormi, indotti, creati, favoriti, corroborati, edulcorati, quello che ci pare, ma siamo di fronte a un qualcosa che ha tutti i crismi del fenomeno sociale, poi dove insomma si vada a parare questo.
Chiudiamo con questa prima parte di trasmissione, che si è un po' allungata anche quest'oggi, con un altro famoso remix del discorso di Greta all'ONU. Questa secondo noi vince proprio la palma delle migliori interpretazioni. What's your message to world leaders today?
My message is that we'll be watching you.
This is our world. I should be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet, you are going to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are the beginning of a mass extinction. No, it's talk about is your money. The fairy tales of eternal economic growth. How dare you? You. I come here saying that you're doing enough. With politics and the destruction that don't ever incite that. You say you hear us, that you understand the urgency. No matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil.
Ebbene, questa era la rivisitazione in greencore Swedish metal del discorso di Greta all'ONU nel quarto d'ora che ci rimane, scarso. Andiamo un po' a trattare anche dell'altro movimento che si è imposto sulla scena nell'ultimo anno, molto meno alle nostre latitudini, sembra per ora un fatto molto più britannico, inglese. Nasce in Inghilterra, Extinction Rebellion, e ha avuto almeno due grossi momenti con azioni di massa nella scorsa primavera e adesso, subito dopo il Climate Strike, con dei blocchi significativi della città di Londra, della viabilità, del traffico, con arresti che si sono, come dire, anche con numeri significativi nell'ordine delle centinaia di persone fermate. Anche in Italia ha comunque una sua articolazione, che ha visto la partecipazione congiunta con Friday for Future all'ultimo Climate Strike. Qua ascoltiamo la presentazione di una delle attiviste di Extinction Rebellion Torino Piemonte a una delle numerose apparizioni del concerto dal balconcino. Diciamo questo fenomeno tutto torinese. Restate sintonizzati un attimo e vi mandiamo questo contributo, dove vengono sostanzialmente ricordati quali sono i punti, le istanze, diciamo la carta programmatica di quest'altro movimento.
Le richieste di Extinction Rebellion a livello internazionale sono che venga detta la verità, quindi che venga attraverso tutti i mezzi di informazione, tutti i canali ufficiali, dichiarata una emergenza climatica e venga raccontato alle persone quello che sta effettivamente succedendo e quello che tutti quanti rischiamo, perché pochissime persone in realtà sono consapevoli di questo. La nostra seconda richiesta è che le emissioni di gas climalteranti, principalmente CO2, vengano azzerate al 2025, quindi in 5 anni, che può sembrare una richiesta eccessiva, sicuramente molto ambiziosa. In realtà non è così, in realtà anche secondo gli scienziati di tutto il mondo, gli scienziati che lavorano per l'ONU, noi dobbiamo mantenerci al di sotto degli 1,5 gradi di aumento della temperatura, e se continueremo a emettere quello che stiamo emettendo li raggiungeremo al 2030, quindi sicuramente se vogliamo evitare la catastrofe dobbiamo agire immediatamente. La terza richiesta è quella che vengano convocate delle assemblee di cittadini, uno strumento che in Italia ancora non esiste ma che viene utilizzato in altre nazioni, assemblee di cittadini che siano composte in maniera rappresentativa della popolazione, che attraverso un processo strutturato e facilitato di informazione da parte di esperti e di discussione appunto tra questi cittadini possano fare delle proposte che siano vincolanti per i governi. Questa è la nostra richiesta più ambiziosa, che nasce dalla consapevolezza che i governi eletti democraticamente hanno una visione troppo breve, che è quella della prossima elezione, che quindi senza avere la certezza dell'appoggio della popolazione mai prenderanno le decisioni che ci servono. In Italia siamo più o meno 2.000 persone, a Torino siamo una 50ina di persone attive anche in relazione ai propri impegni personali, ci troviamo settimanalmente, ancora non abbiamo una sede fissa, quindi ogni settimana ci troviamo in posti diversi, ospiti di altre associazioni, solitamente il martedì alle 6:30, se siete interessati vi invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook.
E allora questa era la sintesi, diciamo così, dei punti che vengono sempre portati un po' a mo' di ritornello come le istanze principali di Extinction Rebellion. Abbiamo scelto questa forma qua del concerto dal balconcino perché era un po' più approfondita e articolata. Noi avevamo sostanzialmente fatto anche un'intervista durante l'ultimo Climate Strike, quello di cui avete sentito anche i precedenti contributi giovanili. Anche lì c'era un'altra rappresentante di Extinction Rebellion che sostanzialmente batteva su questi tre punti. Questo discorso del dire la verità: c'è una verità che viene tenuta nascosta da qualcuno e la cui rivelazione dovrebbe essere di per sé portatrice di cambiamento, ridurre appunto i gas climalteranti, quindi la battaglia più generale, più tipica contro gli idrocarburi, e terza, questo discorso che già visto diciamo in altre fasi della cosiddetta partecipazione locale, e però con l'ipotesi abbastanza utopistica, verrebbe da dire, o comunque più che utopistica, ingenua in parte, di assemblee locali che dovrebbero far pressioni alla rappresentanza, diciamo così, politica per come confezionata dai nostri stati. Sentivate nell'opinione di questa donna, questa è sicuramente la nostra, diciamo così, il nostro punto più ambizioso, se guardiamo come sono le cose.
Sì, dico proprio due parole, perché purtroppo il tempo c'è col fiato sul collo. Extinction Rebellion è un movimento politico con una sua radicalità non violento, che si propone gli obiettivi che abbiamo sentito, e è interessante perché appare come una sintesi, ma proprio nelle persone che l'hanno fondato, tale Roger Allam e Gail Bradbrook, due uomini di 52 anzi un uomo e una donna, scusate, di 52 e 47 anni, quindi siamo lontani dall'età di Friday for Future, questo è un dato. È interessante perché appare subito come una sintesi, dicevo, di determinismo scientista. Siamo di fronte a due scienziati, un fisico molecolare e non ricordo cosa l'altro, con un grande interesse però per i movimenti sociali, per la storia dei movimenti sociali dal Novecento a venire in avanti. È proprio in questa miscela singolare di determinismo scientista e di dinamiche sociali sta la così una delle letture possibili su Extinction Rebellion, per cui questi studiano algoritmi per la protesta efficace, la protesta perfetta, no? Ricorda un po' Scattone e Ferraro, che finiscono con l'ammazzare la povera Marta Russo, no? Quelli del delitto perfetto. Questi studiano la protesta perfetta, i parametri ambientali, climatici in cui la protesta perfetta può avere luogo, gli algoritmi sulla non violenza, per cui la non violenza sarebbe più efficace di altre forme, dati alla mano, cioè, ci sono tutti questi aspetti singolari. Io dico che non dobbiamo cadere nei folclorismi, a noi non interessa stare a sviscerare, francamente, ad analizzare la giustezza, la precisione teorica dei ragazzi di Extinction Rebellion. Ci interessa molto più quello che si muove là dietro, e rispetto al caso inglese sicuramente c'è qualcosa, c'è un fenomeno dietro.
Sì, abbiamo parlato del caso inglese e delle centinaia di arresti che ci sono state la scorsa primavera e di nuovo in questa uscita di inizio autunno, ma adesso ci mettiamo in collegamento invece con Parigi, dove abbiamo una compagna in loco che ha seguito invece le uscite parigine di Extinction Rebellion. Pronto?
Sì, ciao.
Ciao Irene.
Ciao Irene.
Allora, ci interessava parlare delle uscite parigine di Extinction Rebellion perché c'è stato un caso un po' unico, nel senso che queste iniziative hanno visto l'incontro con altri soggetti che da diverso tempo portano avanti iniziativa, mobilitazione, ripetute mobilitazioni nella Francia. Ovviamente parliamo dei gilet gialli, di non solo. Ci puoi raccontare un po' quello che è successo a Parigi?
Sì, certo. Allora, innanzitutto qui da inizio del mese Extinction Rebellion ha lanciato alcune giornate di convergenza con gli altri movimenti sociali, però rispettando la loro agenda internazionale, che è infatti dal 7 ottobre in tutte le capitali del mondo avrebbe visto una mobilitazione. Qui a Parigi specificatamente il 5 ottobre c'è stata una grossa occupazione lanciata assieme a movimenti sociali, gilets jaunes, collettivi transfemministi queer, collettivi contro la violenza della polizia, e appunto è stata una grossissima giornata con l'occupazione di un grosso centro commerciale, dove le parole d'ordine erano assolutamente quelle della convergenza, i simboli disegnati erano quelli dei gilets noir, ovvero i senza documenti, gilets verdes, qui appunto riferimento ai movimenti ecologisti, e i gilets jaunes. È stata una grossissima occupazione perché fin dal mattino centinaia e poi durante tutta la giornata migliaia di persone sono arrivate intonando un coro di solidarietà agli abitanti di Rouen, in riferimento appunto all'ultima...
al disastro ambientale.
Esattamente. E appunto tra le principali rivendicazioni che c'erano per la giornata dell'occupazione, in senso il centro commerciale è stato preso come simbolo, e simbolo per aggredire un sistema di superproduzione e iperconsumo, ma non solo, perché un'altra delle forti rivendicazioni che anche in quell'occupazione sono state sottolineate è che il centro commerciale Italy 2 è rilevato da un'impresa che è AXA, che l'anno scorso è già stata denunciata dai movimenti ecologisti per gli investimenti alle centrali di carbone polacche, e quindi sottolineando ancora appunto il fatto che appunto, i movimenti ecologisti chiedono una politica sulle emissioni. Queste le rivendicazioni. Durante tutta la giornata c'è stato un susseguirsi di gruppi all'interno del centro commerciale che hanno discusso diverse tematiche, dall'il legame tra imperialismo ed ecologia, il legame tra ecologia e femminismo, e diversi interventi molto potenti sia da parte dei gilets jaunes sia da parte dei comitati contro la violenza della polizia. Nello specifico me ne viene in mente uno molto bello di Assa Traoré, la sorella di Adama, che ha appunto sottolineato come non si può parlare di ecologia se non si parla delle espropriazioni che ci sono in Africa, in Asia, se non si lega l'ecologia ai temi dei flussi migratori. E insomma, cioè, è stato tematizzato molto il legame con la classe e soprattutto con le richieste di decolonizzazione del movimento. È appunto questa grossissima giornata applaudita da tutti, mi sembra, durata fino alle 4 del mattino seguente, in cui gli attivisti e i militanti sono autonomamente sgomberati dal centro commerciale perché le pressioni della polizia erano veramente ingenti, per rispettare uno di quelli che comunque i diktat, cioè, o comunque le richieste di Extinction Rebellion che riguarda la non violenza.
Ecco, fino a qua, diciamo, quello di cui ci stai raccontando è un momento appunto di, diciamo così, felice riuscita di questa convergenza, no? Per cui alle dichiarazioni, alle istanze, diciamo, tra virgolette, ambientaliste pure di Extinction Rebellion si aggiungono quelle più schiettamente sociali di un movimento come i gilet gialli, che parte come movimento contro una tassa sui propellenti più inquinanti, e dei gilet noir che ovviamente pongono sotto una differente luce la questione delle forme di protesta, del cosiddetto discorso sulla violenza e non violenza, portando, diciamo, la testimonianza e l'esperienza diretta di chi ha un rapporto quotidiano con la brutalità della polizia. Cosa succede poi?
Sì, appunto, Diciamo che questa contraddizione che tu sottolinei probabilmente nei giorni seguenti, anzi senso, probabilmente è venuta alla luce, perché dai giorni seguenti, ossia dal 7, dal lunedì, è iniziata una grossa occupazione a Châtelet, nel centro di Parigi, questa promossa invece unicamente da Extinction Rebellion, mentre l'occupazione era una giornata di convergenze, e durante questa grossissima occupazione ci sono stati, per certi versi completamente riuscita, perché comunque l'occupazione ha fatto dei blocchi nella città tutti i giorni, cioè dal lunedì al sabato, culminando il sabato con un gigantesco blocco di fronte all'Assemblea Nazionale, di fronte a un ramo del Parlamento. Quindi tutto il programma di Extinction Rebellion si è svolto secondo quello che era il loro progetto. Quello che forse sarebbe un pochino da sottolineare è che ci sono state delle leggere tensioni, dei problemi anche con alcuni aspetti con alcune parti del movimento parigino che rispetto appunto al punto della violenza, della non violenza, perché forse con un anticipo su quella che poi è stata la lettera di autocritica di Extinction Rebellion Scoccia, il movimento parigino ha fatto uscire secondo me una bella lettera di critica e di richiesta di relazione su alcuni punti, sottolineando come le pratiche della non violenza, la pratica della disobbedienza civile non siano delle pratiche che tutte le persone possono intestarsi, perché per esempio evidentemente i gilet noir senza documenti non possono decidere deliberatamente come un cittadino bianco di farsi arrestare o meno, secondariamente che ci sono proprio delle istanze di classe da sottolineare.
Irene, questo punto mi sembra molto importante e mi piace aggiungere che curiosando nel Facebook di Extinction Rebellion Scozia avevamo trovato proprio un episodio simile, no? Dove però la critica qui arrivava dall'interno di Extinction Rebellion, in particolare dalla costola scozzese, e si criticava proprio il gesto e il relativo incensamento fatto dai mass media britannici e anche da parte del movimento di un giovane o meno giovane, questo non lo ricordo, che fermato durante le azioni di Extinction Rebellion a Londra era finito in caserma a Brixton e aveva mandato ai poliziotti di Brixton un mazzo di fiori ringraziandoli della loro professionalità, e proprio la costola scozzese di Extinction Rebellion diceva: però non dimentichiamoci che quello è lo stesso commissariato da cui più di un nero è uscito coi piedi davanti.
Sì, guarda, se vuoi qui è successa una vicenda differente ma per certi versi analoga, perché il giorno precedente l'occupazione di Italy 2, il centro commerciale, è venuto un fatto, ossia in una caserma di Parigi un poliziotto ha sparato e ucciso altri poliziotti, e appunto però c'è stata una forte politicizzazione da parte dei media francesi di questo gesto, che è stato immediatamente codificato come attentato e come attentato terroristico. Il giorno dell'occupazione sono comparse alcune scritte goliardiche o meno in riferimento a queste uccisioni, e c'è stata l'apertura di un'inchiesta della magistratura parigina contro appunto Extinction Rebellion Francia per apologia di terrorismo, che tendenzialmente decadrà, ma il fatto che ha fatto dibattere molti è che Extinction Rebellion Francia e nello specifico quello di Parigi hanno preso le distanze in maniera del tutto tra virgolette apolitica rispetto a questa violenza, dicendo: noi appunto siamo contro tutte le violenze, e osservando anche dei minuti di silenzio per anche tutti questi poliziotti durante uno dei blocchi stradali durante l'occupazione di Châtelet. Questo fatto ha sollevato diverse polemiche, soprattutto da parte di quei collettivi contro la violenza delle polizie, perché cioè volevano una politica un po' più chiara e delle rivendicazioni, anche una posizione politica più chiara da parte di Extinction Rebellion su questa questione della violenza, perché il tratto, diciamo, apolitico con cui loro si dichiarano contro evidentemente poi porta delle contraddizioni in fatto.
Certamente. Irene, ti ringraziamo molto, il tempo non c'è amico, la nostra è una corsa contro i 60 minuti a cui non eravamo abituati, ti mandiamo un grande abbraccio qui da Torino, ti ringraziamo per il contributo e insomma speriamo di poter approfittare ancora della tua bontà.
Certo, grazie mille, grazie
ciao
a voi
ancora, grazie. Ciao. E allora andiamo veramente a chiudere, vi vorremmo dare solo alcuni riferimenti di testi che sono usciti un po' fuori e presi di posizione dalla chiacchierata con Irene.
Sì, il primo, è, adesso non ve lo so dare troppo precisamente, ma è il Facebook di Extinction Rebellion Scotland, lo trovate facilmente, e la polemica di cui parliamo è di 12 giorni fa, insomma ne trovate facilmente traccia.
Sui fatti invece di Place de Châtelet trovate questa lettera aperta, Lettre ouverte a Extinction Rebellion, firmata lettre ouverte au militant d'Extinction Rebellion, firmata da alcuni collettivi parigini, nello specifico ACTA, Cerveau non disponible, Comité Adama e Comité de Libération et d'Autonomie Queer. Questo lo trovate anche sulla loro pagina Facebook di questi gruppi. Ve ne ricordiamo una in particolare che è il Comité. Deve essere questo. Scusate un attimo che arriviamo. Comité de Libération et d'Autonomie Queer CLAC, dove trovate questo contributo. Ce ne sarebbero molti altri interessanti che, diciamo, mettono un po' il dito nella piaga nelle contraddizioni di Extinction Rebellion. Uno è uscito su Landiam, La Suite du Monde d'Extinction Rebellion et la Mienne, e un altro molto interessante è uscito invece su Mediapart, anche questo in con diversi contributi, si chiama Extinction Rebellion Analyse Critique. Noi vi salutiamo perché sono le 19:37, sigla finale, e alla prossima settimana.
Ciao!
Voci dall'Antropocene. Voices from the Anthropocene. This is all wrong.
Voci dall'Antropocene.